Maracanã.
Può dire la sua anche in campionato, sai, se prima magari c'era un Bologna che dicevi ah domenica c'è una squadra blasonata e quindi speriamo di fare il risultato, adesso anche l'atteggiamento della gente è cambiato, adesso ce la giochiamo con tutti e credo che questa sia una grande vittoria sia della società, di Italiano e di tutti, e di tutti i tifosi del Bologna.
Purtroppo in Italia siamo sempre abituati solo a valutare le stagioni in base ai risultati e non a tutto il resto. Quello che è successo al Milan quest'anno è qualcosa di incredibile. La gestione societaria, dire che è imbarazzante è poco.
Però io credo che ci sia dietro una persona che è Sartori, che io ho sempre indicato come uno dei più umili, più corretti, più trasparenti e più capaci dirigenti del calcio italiano. Sempre diciamo così, mai sotto i riflettori,
e delle buone volontà, perché quando qualcuno ipotizza in un progetto di internazionalizzarsi, parlare ai tifosi, sapere ascoltare i tifosi, sicuramente è qualcosa di positivo, però in questo momento credo che sia poco più di un consiglio.
Con un eventuale DS diverso, giuntoli ad oggi a un 5% di rimanere. Vi dico perché? Perché ci sono tre contratti che in settimana sono stati proposti per essere rinnovati di tre giocatori della Juve, gestiti da lui ovviamente, e guarda caso sono stati messi in stand-by.
Maracanã. Buon pomeriggio a tutti.
Ed è venerdì. Non mi rompete i coglioni.
Tutta l'Italia. Bentrovati, buon venerdì a tutti, benvenuti alla puntata del venerdì di Maracanã e un saluto naturalmente a tutti voi per questo appuntamento. Vi ricordo sempre il modo per interagire con noi, ormai lo conoscete, però è giusto ripeterlo, il 331-8200-213 per i vostri messaggi, sia testi scritti che naturalmente vocali. Mi raccomando di stare sui 30-40 secondi perché c'è quell'omone lì, e lo saluto subito, Andrea Magliocca insieme a Giorgio Sorani in cabina di regia, che non fa sconti a nessuno, prende e taglia i vocali più lunghi, quindi mi raccomando. Poi il venerdì è ancora più arrabbiato del solito e di conseguenza cercate di stare nei tempi giusti. Allora, detto questo, prima di andare ai titoli e tutte le cose insomma che ci saranno, vi voglio anche ricordare un appuntamento di oggi, dei tanti, perché poi tra l'altro il palinsesto lo trovate come sempre nel nostro sito, conoscete un po' più o meno il fine settimana, questo venerdì come funziona, quindi lo ribadisco, dopo di noi a tutta C, poi arriverà Guelfi e Ghibellini dalle ore 18 alle 20, alle 20 Football Rewind con Francesco Tringali e Alessandro Santarelli, che ripercorrono un po' la settimana in 20-25 minuti, i temi più importanti che sono avvenuti, e poi arriva Storia di Calcio. Oggi come Storia di Calcio ci sarà Luigi Apolloni, il difensore del Parma, 14 anni con la maglia del Parma, un vice campione del mondo, USA 94, si tornerà anche sulla questione Baggio Sacchi. Il suo rapporto con il Parma da giocatore e da allenatore, e tra l'altro un piccolo rammarico di Luigi Apolloni proprio quando appunto aveva il ruolo di allenatore del Parma, che ricordiamo lo prese in Serie D, lo riportò su non perdendo una partita, e poi ci fu l'arrivo di D'Aversa e fu scartato Apolloni. C'è un rammarico da parte dell'allenatore, anche una piccola polemica che poi potrete andare a sentire, e poi insomma ci racconta un po' il calcio di quel periodo, di tanti attaccanti che ha incrociato e uno in particolare che era difficilissimo da marcare per Luigi Apolloni. Insomma, la storia di un difensore del nostro calcio. Detto questo, io andrei a questo punto subito ai titoli e poi cominciamo a presentare questa anteprima di Maracanã. Vai! Beh, mi piace questo titolo, Scudetto minuto per minuto, sì, perché tutte e due le partite in contemporanea, ma tutte le partite in contemporanea, e questo ci riporta un po' indietro piacevolmente nel tempo. Beh, Napoli e Inter hanno dei giocatori che potrebbero essere fondamentali in queste partite. Da una parte McTominay e Lukaku e dall'altra Thuram e Barella, i trascinatori. Juventus, dipende tutto da te, quindi senza pensare agli avversari deve pensare a vincere, cominciando già dalla partita contro l'Udinese per cogliere il quarto posto. Rebus panchina nel Milan perché si fanno almeno quattro nomi, qualcuno sembrerebbe avere un vantaggio, proviamo a sciogliere questo rebus nel corso del pomeriggio. Parma e Lazio, ostacolo scudetto, vediamo un po' quale delle due squadre potrebbe, diciamo così, creare un problema. Sulla carta sicuramente la Lazio, ma attenzione al Parma in casa. L'ultima di Ranieri in panchina, 500 panchine per lui, saluterà appunto il pubblico di casa con l'ultima partita casalinga della Roma tra Speranza Champions, perché la Roma ha ancora questa speranza e deve cominciare subito a fare i tre punti contro il Milan. Fiorentina, le speranze Europa si riducono, è una Fiorentina tra l'altro spuntata lì davanti, grossi problemi per Palladino contro il Bologna in festa. Ah, ti piace, eh? Beh, bello, 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 bello. Devo dire che sarà una domenica diversa, bellissima, perché poi pensate, ci sarà tutta l'attesa della giornata, perché le partite sono alle 20.45, non sono alle 15, una volta era quello l'orario, anche 14 è stato, poi a seconda delle stagioni. E si tornerà a sentire la radiolina, perché insomma, chi vede una partita, diciamo, potrebbe sentire la radio, almeno quelli in panchina faranno questo. A casa c'è la possibilità invece di guardare una partita e mettere una bella diretta gol e vedersi tutti i risultati che arrivano dagli altri campi, insomma ci si divertirà, e sono convinto, io poi ne parleremo proprio lunedì, sono convinto che questo esperimento piacerà. Io rimango che poi la tradizione va rispolverata ogni tanto, va ripresa, senza, ecco, non bisogna mai dimenticare il passato. E credo che ci divertiremo, oggi c'è la possibilità con il sistema della diretta gol di vedere i gol live subito, magari il tifoso della propria squadra avrà nel suo schermo la partita della sua squadra del cuore, in altro magari potrebbe vedere la diretta gol, per esempio io farò così, ne vedo una e poi... vado con la diretta gol, è impossibile seguirle tutte, anche per noi sarà un esperimento, per chi poi deve commentare tutte le partite, vederle tutte insieme è impossibile, rivederle dopo diventa un po' complicato perché vai a finire a tarda notte, e quindi ci sarà la possibilità di vedere i gol sicuramente, sentire poi i commenti, ritornare a vedere i vecchi servizi, no? Cioè, quindi domenica sera ci sarà la possibilità anche con maggiore attesa di rivedere i servizi delle partite, perché resta difficile vederle tutte, insomma è una spolverata di tradizione del passato che ritorna, e lunedì magari ci confronteremo, vediamo che cosa, chissà i più giovani che cosa diranno, che vederle tutte insieme insomma è un po' complicato per loro, non sanno manco che significa. E va bene, va bene, va bene. Magari ditemi subito la vostra anche su questo argomento, no? E quindi 20:45 tutte le partite. Si giocherà prima Genoa-Atalanta domani sera, ma è una partita con tutto il rispetto che non ha più nessun significato se non veramente per i saluti da parte dei tifosi alla propria squadra. Quindi i tifosi del Genoa saluteranno il Genoa che lo ha l'ultima in casa. L'Atalanta si fa questa trasferta per poi chiudere in casa l'ultima partita e salutare il proprio pubblico avendo raggiunto l'obiettivo Champions nell'ultima di campionato battendo la Roma. Il Genoa invece ha raggiunto la sua tranquillità di classifica molto molto tempo prima, con un campionato comunque positivo nonostante il cambio di panchina che c'è stato, perché è arrivato Vieira e comunque ha fatto bene. Io ero molto scettico quando arrivò Vieira, non ci credevo assolutamente, devo essere sincero, perché dopo siamo tutti bravi a parlare. Avevo manifestato le mie perplessità, mi ricordo, in un editoriale con Vincenzo Marangio. Invece è stato completamente smentito, sono stato completamente smentito, perché Vieira ha fatto veramente un gran bel lavoro, un gran bel lavoro. Allora, ci avviciniamo a questa giornata, come diciamo, potrebbe dirci tanto in chiave scudetto, in chiave Champions, in chiave salvezza, da non dimenticare appunto tutto quello che succede anche in chiave salvezza, perché poi c'è l'incrocio anche con alcune partite che nell'ultima giornata potrebbero riguardare le squadre impegnate nella lotta al titolo, se le cose dovessero rimanere così in questa giornata. Insomma, vediamo, no, quello che succederà. C'è l'Empoli che ha la possibilità di fare 3 punti pesanti in questa rincorsa alla salvezza contro il Monza, però fuori casa. Il Lecce ha una partita molto difficile secondo me con il Torino. Vediamo come andrà a finire, anche perché il Lecce fa grande fatica. E poi c'è questo Cagliari-Venezia molto interessante, perché il Cagliari l'ultima giornata, se non erro, affronta la Juve a Torino e quindi diciamo così, facendo un punto si metterebbe al sicuro, anche se io credo che il Cagliari insomma non corra grossi rischi in questo finale. Staremo a vedere, tutto aperto, e quindi ci divertiremo sicuramente domenica sera. Allora, scusa Mary, calcio di rigore fantastico, scrive intanto Luigi. Sì, infatti ci sarà, chi sarà in radio potrebbe sentire, scusa ti interrompo, perché saranno in qualche campo il vantaggio è arrivato. Sarà bello seguire le partite, già mi immagino, scusa ti interrompo, Inter in vantaggio, bellissimo. Questo è Luigi. Allora, poi vabbè, ci sono comunque come sempre le polemiche che accompagnano ogni giornata. C'è questa dell'Avar che sembra veramente una cosa d'estate, una roba. Io credo che tutto sia stato creato a regola d'arte, cioè nel senso la polemica è stata creata a regola d'arte per mettere più pressione sull'arbitro e sul VAR domenica, anche perché sono loro che decidono, e quindi non è che la VAR ha questo ruolo determinante, va a verificare le immagini, le può diciamo così mostrare al VAR, ma poi alla fine la decisione compete sempre all'arbitro, ed è sempre il VAR che richiama eventualmente l'arbitro ad una revisione. Quindi io non esagererei, però insomma qui siamo di fronte ad ogni pretesto per creare praticamente così una polemica, e quando molto spesso non viene dal campo ma viene sempre da fuori. Quindi vediamo, io spero, insomma, sono sicuro che saremo concentrati più su quello che avviene sul campo che invece su queste polemiche, ma questo è il mio pensiero, quindi sicuramente non condividerete, perché
voglio considerare comunque a questo punto chiusa la polemica tra me e il sottoscritto.
Va bene, ok, ho trovato pure questo, benissimo. Allora, 331 82 00 213. Ciao Marco, la Juventus l'ultima giornata va a Venezia, scusami, perdono, sì, va a Venezia, sono invertito, perdonatemi. È importante appunto per il Venezia questa partita contro il Cagliari, assolutamente, perché il Venezia insomma cercherà di fare dei punti, non è facile, fuori casa contro il Cagliari, e poi l'ultima giornata appunto ha la Juventus da affrontare. Allora, tutto ancora in bilico, è chiaro che alcune squadre hanno il destino nelle proprie mani, il Napoli, la Juventus, vincendo possono ignorare quello che avviene negli altri campi, e quindi è fondamentale per loro pensare a vincere la partita, e poi a fine, allo scadere, andranno a vedere che cosa è successo negli altri campi. Questo è un grosso vantaggio che devono assolutamente sfruttare in questa penultima giornata di campionato. Io continuo a dire che questo è un bellissimo campionato che ci fa ancora stare col fiato sospeso alla penultima giornata di campionato. Questo, diciamo, ci saranno meriti, demeriti, quello che volete, no? Mancanza di qualità, quello che volete voi. Però a me sinceramente mi diverte più un campionato così che i campionati dove tutto era scritto. Le ultime due giornate c'erano dei papocchi di partita proprio che non si potevano vedere, e invece qui siamo di fronte ad un'ultima, alla penultima giornata dove tutto veramente può accadere e si gioca punto a punto tutto quanto. 331-8200-213 per i vostri messaggi. Mi sembra che ci sono già degli audio, quindi andiamo a sentire le voci dei nostri amici al 331-8200-213.
Buongiorno Marco e buongiorno Maracanã a tutti quanti. Allora, com'è possibile designare l'arbitro guida al VAR dopo le dichiarazioni che ha fatto? In un campionato dove alla penultima giornata ci sono praticamente corsa Champions, scudetto, salvezza, tutto aperto, si mette un arbitro che è pesantemente condizionato per quello che ha detto, che non poteva arbitrare il Napoli, e quindi a mio modo di vedere io già mi sono espresso dicendo che non avrebbe potuto arbitrare proprio più in Serie A questo arbitro, perché aveva paura di essere minacciato. Io la trovo una cosa allucinante. Il designatore Rocchi poi si mette nei guai da solo. Io non so proprio che cosa pensare.
Secondo me pensi troppo. Secondo me, però magari hai ragione. Hai ragione tu. Vediamo insomma se questa scelta avrà questa influenza così notevole. Poi poteva essere evitata, sì, ma magari può dimostrare che può fare il suo lavoro bene comunque. È un assistente agli arbitri durante la partita di calcio, quindi vediamo, che vi devo dire. Io sbaglierò io, ma non ci vedo una cosa così fondamentale e importante in questa partita. Però, ripeto, magari avete ragione voi. Dammi un altro audio.
Marco, ciao a tutti. Guarda, volevo fare ancora un commento riguardo la partita, la finale di Coppa Italia, sì, tra Milan e Bologna. E sono contento che sia i tifosi del Milan, che i dirigenti, che l'allenatore non abbiano parlato dell'arbitro, che magari potevano esserci delle, così, delle decisioni un po' da VAR altro. Ecco, quello che mi ha fatto piacere è non nascondersi sull'arbitraggio, ma accettare la sconfitta in modo tranquillo, di non attaccarsi a episodi come magari, non lo so, magari qualche altro allenatore avrebbe così messo in evidenza.
Sì, è apprezzabile, hanno tanti altri problemi o maggiori problemi, che insomma parlare di episodi arbitrali forse era l'ultima cosa da fare, quindi condivido. Per me si salva l'Empoli che batte il Monza e pareggia di biscotto col Verona all'ultima, Lecce e Venezia in B, dice Vittorio. Potrebbe accadere anche questo, quindi... Vediamo che succede. Lecce può cercare può vincere contro il Torino. Una partita non semplicissima, ma secondo me 3 punti li può prendere il Lecce. Il Venezia ha sicuramente una partita più difficile, perché il Cagliari insomma deve evitare un passo falso, e quindi è sicuramente una partita, mi permetto di dire, un po' più vera rispetto praticamente alle altre due delle due squadre impegnate nella zona retrocessione. Vai con un altro audio, Andrea. Allora, l'audio di Andrea, mi dice il nostro Andrea Magliocca, non si sente, e quindi se lo puoi Esatto, si sente molto rumore ma non si sente la voce, quindi se gentilmente ce lo puoi rimandare perché così lo possiamo ascoltare. Noi ragazzi per il Mondiale per Club ci saremo, perché avviso ai naviganti, Maracanã andrà avanti fino al 14 di luglio. Saremo live fino al 14 di luglio con tutta la squadra e poi c'è un diciamo così break e ritorneremo il 18 d'agosto, ma avremo comunque trasmissioni che seguiranno tutto il mercato per l'estate nei contenitori pomeridiani. Rimarrà tutta C, rimarrà l'editoriale Rotocalcio, mentre il pomeriggio faremo un tutto mercato dalle 14.30 fino alle 17 tutti i giorni, più una fascia anche serale dalle 18 alle 19 da lunedì al venerdì, quindi sarà un palinsesto un po' più light per consentire un po' a tutti quanti qui di ruotare e fare le varie vacanze. Poi dal 18 si tornerà praticamente con il palinsesto normale, salvo novità. Allora, scudetto già deciso, arbitro guida che ha paura di arbitrare il Napoli sarà al VAR in Interlazio, più chiaro di così. Quindi Dino guida deciderà lo scudetto, sarà lui a decidere lo scudetto. Quindi oggi scopro che la VAR è così fondamentale che deciderà lui tutto, e quindi che ci mettano a fare l'arbitro e il VAR. Facciamo fa tutto alla VAR e buonanotte, insomma. Quindi scudetto deciso, l'ha deciso guida, quindi abbiamo già capito che vabbè, ci avete ragione voi, vai. Guida guiderà bene, sì, questa è carina. Abbiamo l'audio pronto? Chiedo in regia, vai.
Poi Marco, scusami se intervengo una seconda volta, sempre Alessandro. Al Napoli cosa interessa di anticipare l'ultima giornata? Ipoteticamente ci dovesse essere un arrivo a pari punti. Cioè, cosa interessa? Posso capire che contro la Roma non volevano il rinvio perché De Laurentiis sapeva che l'Inter aveva due squalificati e bla 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 bla, e hanno deciso quando l'Inter doveva giocare prima di Barcellona-Inter. Ora addirittura anche prima della finale si rifiutano di giocare in anticipo. Perché? Quale vantaggio andrebbe all'Inter se non solo di arrivare un pochino più riposati alla finale di Champions League? Questa è una cosa paradossale e assurda, ancora di più.
Io aspetterei sta giornata prima di arrivare già all'ultima giornata. Ci fermiamo, break. Bene, 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 bentornati in questo pomeriggio. Allora andiamo avanti. Allora adesso sentiamo ancora qualche audio, poi andiamo a prendere anche qualche riferimento da tutto Mercato Web.
Ciao Marco, Michel da Cuneo. Arbitro guida al VAR, però il VAR non prende decisioni, il VAR richiama l'arbitro per far visionare le immagini, poi è l'arbitro di campo che decide, quindi esatto. Secondo me tanto rumore per nulla. Buona trasmissione.
No, ma poi la VAR passa l'immagine su richiesta del VAR, dammi quello, cioè non è che c'ha un potere decisionale, quindi non è che può strumentalizzare un'immagine. Se è un'immagine dove c'è un fallo e viene richiamato per un chiaro evidente errore, poi si può discutere se il VAR chiamerà l'arbitro per un chiaro evidente errore più o meno. Io ripeto, secondo me è tanto rumore per nulla, lasciamo fare il rumore, così si mette una maggiore pressione su Chiffi e il VAR, tutto qua. Però ripeto, ci piace parlare di questo, parliamo di questo. Non del fatto che ci sono 180 minuti dove tutto ancora è da decidere. Quindi poi insomma, se per qualcuno mi scrive che è già tutto deciso, la domanda è: domenica sera ti fai una bella passeggiata, c'è la possibilità di fare gite da qualche parte, vai a mangiare qualcosa con la famiglia, un bel gelato, e non guardi una cosa che è già decisa. Quindi se uno pensa questo, che guardi a fare una cosa? La vedo in questa maniera. Se c'è ancora un altro audio lo prendo, che poi andiamo a leggere qualcosa.
Ciao Marco, sono Luigi da Novara. Volevo solo far presente che noi ci focalizziamo sulla giornata di domenica come decisiva per lo scudetto, però farei anche attenzione, cioè, se il Venezia dovesse battere il Cagliari e magari rimarrebbe comunque la distanza di un punto tra Inter e Napoli, anche l'ultima giornata, certo, potrebbe riservarci, certo, delle grosse sorprese, perché a quel punto lì anche il Cagliari sarebbe immischiato completamente nella lotta a salvezza. Quindi diciamo che dipende tutto anche dalla partita Cagliari-Venezia.
Ma infatti è una partita, grazie, no, partita chiave, l'avevamo già detto inizio settimana, proprio Stefano Impallomeni qua, quanto era importante questa partita. Intanto concentriamoci su questa giornata e vediamo come va e quello che succede, quali saranno i risultati di questa giornata. Poi da lì si faranno i calcoli, se c'è insomma necessità di capire gli ultimi 90 minuti. Io sono dell'idea che si deciderà tutto negli ultimi 90 minuti, almeno per quanto concerne lo scudetto, e forse secondo me da questa giornata, da questa giornata potrebbe, diciamo così, uscire con una consapevolezza maggiore per il proprio obiettivo la Juventus. Ho questa idea io, perché vince con l'Udinese, e Lazio e Roma io non so se riescano a fare punti pesanti, quindi potrebbe uscire la Juventus con una consapevolezza maggiore di prendere il quarto posto. Questa è la mia idea, ecco. Vai, se c'è ancora un altro audio.
Ciao Marco, Andrea, sì, prima l'audio non si sentiva, scusami. Allora, per quanto riguarda la questione arbitri, io credo che lì l'AIA si sia fatto un grande autogol, perché tu mandi in una radio CRC, dove ci lavora l'immenso Marco Giordano, a fare quelle dichiarazioni, quindi c'era anche l'avallo dell'AIA. Cioè, come vi cale in mente di mandare un arbitro a fare quelle dichiarazioni? Poi arriviamo a fine stagione, quando il Napoli si sta giocando lo scudetto con l'Inter, e tu nella partita, diciamo, la partita più importante della stagione, ci mandi Guida all'Avar. Ma tu Guida non doveva passare proprio per Milano dopo quelle dichiarazioni? Ragazzi, attenzione, io non è che ho retropensieri, però se poi è Conte che parla di retropensieri, scusate, ma io me li faccio venire.
Va bene, siete legittimati a far venire quello che volete, ci mancherebbe. Allora, vai, se c'è ancora un altro audio, che poi voglio leggere una cosa.
Marco, questa cosa qui dell'arbitro guida io sinceramente non la sapevo. Cioè, che lui ha fatto una dichiarazione che non può arbitrare Napoli e poi lo mettono a lavare all'Inter, che può avere importanza o meno. Ma io dico, ma evita, no? Mettene un altro. Ma perché? E creare le polemiche che poi sappiamo che i tifosi ci giocano, e metti un altro al VAR se Guida non se la sente a livello emotivo di arbitrare, lo lascia a casa e ne metti un altro, così le polemiche spariscono in automatico. Ma ci vuole così tanto? Ci vuole un cervello così ampio per decidere una cosa così semplice?
Va bene, allora, c'è ancora? Mi fermo, aspetta, vediamo se c'è da recuperare qualche... questo, aspetta, un altro messaggio, ci scrive Bruno, io sono rimasto allibito da questo continuo attacco al Napoli da parte di giornalisti come Palmieri, Cruciani. Se quello che è successo a Bergamo fosse successo a Napoli, apri di cielo, tutte le persone perbenisti sarebbero intervenute, invece è successo a Bergamo, copriamo tutto. Ma che ti riferisci, all'episodio arbitrale? Non lo so, scusami, se ti riferisci all'episodio arbitrale, qua ne abbiamo parlato lunedì tutta la gran parte del pomeriggio, almeno un'ora abbiamo parlato di questo, abbiamo sentito due arbitri, quindi non so che cosa riferisci a Bergamo, Bruno. Allora, andiamo avanti. Io vorrei prendere anche, vorrei parlare anche del rebus panchina Milan, perché si stanno facendo tanti nomi, sono spuntati almeno, alcuni erano abbastanza, diciamo così, gettonati. Si è aggiunto adesso quello di Italiano, ritorna forte quello di Sarri, rimane quello di Allegri e c'è anche quello di Gasperini. Allora, io stavo vedendo praticamente sul nostro X ufficiale, dove state votando anche il sondaggio che vi abbiamo proposto in apertura praticamente di giornata. In questo momento il più votato con 57% di preferenza è Sarri, poi Italiano e Gasperini a pari merito, non è votato Allegri nel sondaggio in questo momento, quindi non c'è grossa preferenza per lui. Quindi che cosa ne pensate allora di questi quattro allenatori che diciamo così tornano a farsi a ruotare intorno al Milan? Il Milan dovrà prendere comunque una decisione, sicuramente con Seisao non rimarrà alla guida del Milan, e me lo auguro, insomma, perché penso che non ha portato nulla e non ha migliorato la squadra, questo è il mio pensiero. Bisognerà optare per un altro tipo di soluzioni, ma c'è anche da capire quale sarà il futuro di alcuni big del Milan, perché almeno quattro di questi, ieri per esempio noi abbiamo avuto Pellegatti che ha gli ho fatto un po' gli ho accennato alla situazione ad esempio di Maignan, di Teo Hernandez, di Leao, e lui mi ha detto: Marco, occhio a Reinders, perché anche lui è entrato in una situazione dove c'è grande certezza intorno al suo futuro. C'è il City, oggi abbiamo letto di questo forte interessamento a Guardiola, piace questo tipo di calciatore, è uno di quelli che io salverei personalmente nel Milan. Poi sui portieri io penso che se dovesse arrivare un'offerta importante, un portiere si può anche trovare, secondo me, perché io mi ricordo il dramma di quando partì Donnarumma e poi arrivò Maignan e fece dimenticare alla svelta, no, il portiere Donnarumma. Quindi io credo che un portiere si possa, diciamo, trovare. Per gli altri due io sinceramente farei una grossissima riflessione. Teo Hernandez via, senza pensarci manco 5 minuti. Sull'altro farei una grossa riflessione, perché ma poi dipende anche che tipo di offerta arrivano, perché non so che tipo di fila c'è per prendersi Leao. Però oggi parleremo anche di questo, chiederò anche ai nostri il futuro di questi quattro big, cioè che tipo di futuro bisogna attendere per questi quattro giocatori che sembrerebbero, insomma, entrare, no, in un contesto di eventuale cessione di alcuni. C'è l'interessamento di qualche club importante, ad esempio il City è un club che comunque, se si muove, può mettere sul piatto dei soldi importanti, e allora sia per il giocatore che per il club. E allora lì che si fa? Punto di domanda. Ne parliamo. Vedo intanto che stanno intervistando tutti del Bologna, da Italiano a Fenucci, c'è veramente un gran traffico per intervistarli tutti. Questo porta, diciamo, giustamente a festeggiare una squadra che ha ottenuto un successo importante. Stiamo vedendo delle immagini da ormai da ore della città in festa e di tutto quello che è successo a Bologna. Molto bello, molto bello, perché poi era una squadra che aveva, è una città che aveva bisogno, no, di ritornare a festeggiare, e lo ha fatto con la Coppa Italia. Una squadra che sta costruendo un percorso, ieri ne abbiamo parlato molto, se questo percorso può essere, diciamo, simile a quello che ha fatto l'Atalanta. Per certi versi lo può, diciamo così, può prendere questo tipo di strada il Bologna, per altri ancora, diciamo, manca qualcosa, e staremo a vedere. Sta di fatto che negli ultimi anni la squadra ha lavorato con la scelta di giocatori, con la scelta di allenatori, con la scelta di direttori sportivi molto bene, e ha raccolto questo frutto, appunto, della Coppa, mentre l'anno scorso aveva preso la zona Champions con Thiago Motta. Allora, 331-8200-213, ancora un audio.
Buongiorno Marco, sono Giuseppe da Reggio Emilia. Io dico, con tutto il rispetto per tutti, c'è una finale di Champions League, c'è una lotta a scudetto, c'è una lotta per la zona Champions, c'è una lotta per la retrocessione, c'è il mercato allenatori, mercato direttori sportivi, mercato giocatori, e questi vanno a parlare di un eventuale problema arbitri dopo le partite. Cioè, non ci basta quello che succede già normalmente dopo le partite, se ne vanno a inventare anche quello che eventualmente prima delle partite.
Ma che non lo sai?
Che fenomeno.
No, ma guarda, io ti posso dire che ci sono colleghi a Roma, che conosco benissimo, che quando escono le designazioni, sono degli specialisti, io veramente mi inchino di fronte a codesta tanta bravura, vanno a vedere i precedenti e vabbè, fino a lì. Poi guardano quanti cartellini rossi ha dato contro, che ne so, Roma o Lazio, quanti cartellini gialli, se ha dato rigori, non rigori. Cioè c'è uno studio, quelli che fuori, c'è uno studio che secondo me perde un sacco di tempo, e non so che cosa porta poi, però c'è uno studio clamoroso, e fanno pure trasmissioni di approfondimento su questa cosa, che è una roba praticamente...
ma perché la fanno? Perché poi c'è una, c'è un treno di persone che no, dice tutta la sua su questo, no perché c'è il palazzo, e no perché c'è Tizio, no perché c'è Caio, e quindi, capito, è anche facile, no, dopo fare un paio d'ore di trasmissione così. Quindi che ti devo dire, io non l'ho mai capito, mi sono sempre, diciamo, sono sempre stato un po' lontano da questo tipo di approccio. L'arbitro, ripeto, a meno che non c'è uno scandalo che è stato corrotto o meno, esce, e vabbè, se esce uno ne prende atto, ci saranno delle varie, diciamo così, situazioni che chi deve approfondire certe cose, ma io non riesco a ragionare in questa maniera. Sarò limitato io, punto e basta, che vi devo dire. Tanto qui sento sempre, poi sono sempre le stesse piazze che per anni ci hanno sempre fatto due palle così, con sto palazzo, quindi che ti devo dire, sto palazzo un giorno ci andremo, dai, vai.
Ciao Marco, Luigi da Novara. Per quanto riguarda le polemiche su VAR, no, io le lascerei da parte. Io l'unica cosa che auguro, diciamo, queste due giornate, che gli arbitri, se devono usare il VAR, che venga usato, si prendano tutto il tempo che devono prendersi per prendere le decisioni, ma adesso non si può più sbagliare, quindi massima serenità, lasciamo stare le polemiche, però se c'è da intervenire una volta in più da parte del VAR, al di là del protocollo, lo facciano, però abbiano la chiarezza e la serenità di prendere la decisione giusta, solo quello, perché adesso non, vabbè, si può più tornare indietro.
Teoria, anzi, okay, ciao. Si deve cercare di sbagliare sempre, non solo, non si deve non sbagliare le ultime due giornate, si deve cercare di ridurre gli sbagli sempre, e il VAR è stato introdotto proprio per questo, per ridurre sempre di più gli errori. Alcuni sono stati corretti, altri ce ne sono stati. Poi abbiamo discusso molto spesso sul protocollo, sull'interpretazione, sulla soggettività, perché poi alla fine quello che è errore per me potrebbe non essere errore per il mio regista, e quindi noi la parte soggettiva non possiamo, diciamo così, dimenticarla. Io la vedo in questa maniera. Per me, per esempio, certe situazioni erano da errore, da chiaro evidente errore, magari per altri no. Ne abbiamo parlato anche sull'ultimo caso che è successo in Atalanta-Roma, abbiamo avuto due arbitri con due interpretazioni differenti. Cioè, quindi, se chi fa questo lavoro, o chi l'ha fatto, quindi due ex arbitri, che poi non è che hanno arbitrato nell'era del... no, uno ha arbitrato col VAR, uno di questi due ha arbitrato col VAR, l'altro credo di no, e se hanno avuto due interpretazioni diverse, questo ci dovrebbe far riflettere. Cioè, due ex arbitri, ripeto, abbastanza giovani, andate a vedere, uno è De Marco e l'altro è Gavillucci, quindi non è che abbiamo preso due dei 30 anni fa, no? E se hanno avuto due interpretazioni diverse, questo ci deve far capire che poi alla fine sono loro che devono decidere, sono loro che hanno, diciamo così, la sensazione se una cosa è fallo o non è fallo. Quindi noi possiamo star a fare tante polemiche su tutto, però alla fine c'è questo aspetto qui. Poi se uno deve pensare che prende la decisione perché è pilotato da qualcuno, perché è pagato da qualcuno, io lascio questo pensiero ad altri. Io non ci riesco, che vi devo dire, a meno che non c'è da fare da dimostrare qualcosa, allora lì, se qualcuno riesce a fare un'inchiesta e a mostrare qualcosa, ben venga, se porta a qualcosa, ecco. Vai. Allora, facciamo sentire, sì, un pezzo di Apolloni. Io prenderei quello sul giocatore che ha avuto difficoltà nel marcarlo. Luigi Apolloni lo potrete ascoltare, magari scaricatevi l'app questa sera, perché potete sia ascoltare che vedere attraverso il video. Luigi Apolloni, 14 anni di Parma, ha vinto tantissimo, ha vinto Supercoppa italiana, Supercoppa europea, Coppa UEFA, ha giocato con un Parma che, diciamo, è arrivato in Serie A e poi ha collezionato una serie di successi. Eccolo qui, due Coppe Italia, una Supercoppa Italia, una Coppa delle Coppe, due Coppe UEFA, una Supercoppa UEFA, è stato anche al Mondiale di USA 94, ha giocato, è stato un vice campione del mondo, ci ha raccontato un po' di cose, vi facciamo vedere questo passaggio, perché ha incrociato degli attaccanti clamorosi, sentitelo, però uno in particolare gli dava delle grandi difficoltà in marcatura.
Attaccante più difficile che ha incontrato da difensore?
Carega, che era oscurato da Maradona, però Carega ha giocato anche contro Maradona, insomma. Però Carega per me era il giocatore più imprevedibile, ha giocato anche contro Van Basten, Fuller, Riddle, Batistuta, e te ne elenco altri, ci saranno altri elencati, ma ma quello più incredibile che io non riuscivo a marcare, infatti era difficile da marcare, se no lo devi fermare con le cattive, neanche con le buone, mentre magari con Van Basten riuscivi, con Batistuta riuscivi, con Folle, con Riddle, con tanti altri, ma con Klinsmann, con Bergkamp, Mateus, però Carrega è stato mia. L'attaccante in assoluto più forte. Poi ci sono anche gli italiani da Carrega. Certo.
Ma quando elencava tutti, si immagino che si hanno giocato da noi. Poi vedete, io una cosa bella è che i difensori, quando gli fai questa domanda, non hanno sempre tutti lo stesso attaccante, perché io penso che sia una cosa molto soggettiva la marcatura. Cioè, mentre l'attaccante ti può dire, ad esempio, molti attaccanti soffrivano Pietro Vierchowod, questo l'abbiamo certificato, no? nel chiacchierare con alcuni, con qualche attaccante di quel periodo, ti dicevano tutti che soffrivano Vierchowod un po' per la sua fisicità, ma anche per la sua velocità, perché era uno, insomma, che aveva un gran passo e quindi non ti mollava. Quindi mentre gli attaccanti hanno più o meno una, diciamo così, ti possono individuare lo stesso difensore, i difensori invece ti cambiano un po' gli attaccanti, ognuno di loro sceglie magari qualcuno che gli ha creato qualche difficoltà in più nella marcatura. Per esempio adesso, sentendo Apolloni, io per esempio Batistuta mi sembrava uno difficile da marcare, vedendo, oppure lo stesso Van Basten, invece lui ha detto: io preferivo, trovavo difficoltà con Careca, delle volte dovevo ricorrere anche alle maniere forti per fermarlo. Questa sera 20:30, Storie di Calcio, Luigi Apolloni racconta gli inizi, l'arrivo, la sua proprio gioventù, come è iniziato il tutto, l'arrivo a Parma, i successi e anche qualche polemica, che poi un passaggio ve lo farò sentire più avanti, proprio con la sua società, quando però aveva smesso di giocare, aveva intrapreso la carriera di allenatore. Tra l'altro fece molto bene, perché in un campionato, mi sembra in Serie D, andò in promozione senza perdere una partita. Però dopo la sua carriera da allenatore col Parma si è interrotta, e sentiremo anche le motivazioni questa sera. 20:30. Allora, Maurizio, dunque, domenica devo fare il turno di notte al lavoro, sto rispolverando la vecchia radiolina di una volta. Bene, 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 bene. Non dimentichiamo la tradizione. Una cosa è certa, quando l'arbitro va al VAR cambia sempre decisione. Ho visto una sola volta nella Liga un arbitro internazionale rimanere sulla sua decisione di campo. Ma questo, c'è il grosso rischio, perché poi quando vai davanti al monitor, se tu vedi che hai fatto una cazzata, scusatemi il termine, te ne accorgi. Cioè, se tu hai preso un granchio, lo vedi chiaramente. C'è poco da fare. Questo, quando tu ti accorgi anche a casa, dici: no, questo, se va al VAR è rigore, perché capisci che ha fatto, che non è facile. Cioè, ci sono delle situazioni dove secondo me l'arbitro non può vedere, si può basare su una cosa quasi istintiva che percepisce, ma ci sono delle situazioni dentro l'area di rigore dove tu fai fatica proprio a vedere. Ecco perché penso che poi il VAR sia importante, e quando vai davanti al monitor lì vedi se hai fatto l'errore. C'è poco da fare, se è un errore grossolano. Discorso diverso invece che alcune volte è diventata una moviola, e qua il discorso è diverso. Cioè, se diventa una moviola sono tutti falli dentro l'area. Per esempio, ieri sera mi sono trovato in una trasmissione ospite, abbiamo parlato della gomitata di adesso mi sfugge il nome, aiutatemi, quella che ha ricevuto Gabbia nella finale di Coppa Italia l'altra sera, non mi ricordo adesso, mi sfugge il nome, aiutatemi. Comunque lui, c'è il gesto, no, che si allarga e fa così. Allora, se tu vedi con la moviola, quindi fai piano piano, dici: mazza che gomitata che gli ha dato in pieno petto. Gabbia, se voi vedete la faccia, non fa nessuna smorfia, sembra quasi non aver preso il colpo e prosegue a giocare. Lì si discuteva condotta violenta o meno, così con la moviola sembra una condotta violenta, ma Gabbia non fa, ripeto, la faccia di Gabbia, se voi la vedete, non cambia mai espressione. Quindi in studio qualcuno ha detto: forse nel tentativo di sbracciarsi si è appoggiato più che gomitata, no? Però facendo quel movimento, se tu lo vai a vedere al replay, ti sembra una gomitata. Mentre per me mi sembrava molto più grave l'intervento di Ferguson su Leao. Cioè, io lì avrei sanzionato quel tipo di intervento, che era molto più evidente, quella scivolata così, che quella situazione. Però, se, ripeto, se poi tu la tratti, quella scena lì con la moviola, se sai la moviola, lì arriva pure il cartellino rosso per il difensore del Bologna. Quindi si è discusso di questa cosa perché, ripeto, hai una percezione diversa vedendo l'immagine al replay che vedendola live. E io mi sono solo permesso di dire, ok, sembrerebbe sicuramente una gomitata, però guardate la faccia di Gabbia, non fa proprio nessun tipo di smorfia, non si accascia per terra, e questo è un merito, perché molte volte ci sono delle scene clamorose. È anche vero, però, mi sento di dire che la condotta violenta non deve riguardare il fatto che quello cada a terra o non cada a terra. Cioè, se tu ritieni che quella è una condotta violenta, devi comunque intervenire, devi sanzionare. Adesso, se quello fa scena o non fa scena, poco importa. Se quella rientra nei casi di condotta violenta, devi intervenire. Mentre questo episodio, ad esempio, non è stato preso in considerazione, o comunque, se è stato preso in considerazione perché tutto vedono, l'hanno bypassato ed etichettato in altro modo. Allora, 331 8200013, ci possiamo anche fermare. No, dicevo soltanto, se mi prendi proprio al volo, no, non mi prendere nulla, perché tanto abbiamo esaurito il tempo e quindi ritorneremo tra poco e ne parleremo naturalmente. Quindi ci fermiamo, dai.